Davide Giacalone, come ogni giorno. Buongiorno Davide.
Buongiorno, ben ritrovati.
Buongiorno. Buongiorno Davide. Allora partiamo oggi dalla prima della stampa. Tamponi e terze dosi, caos di fine anno. Il timore di 100.000 casi al giorno a gennaio. Crescono i casi, il governo studia come rivedere le regole della quarantena. Di spalla si parla di economia, di lavoro, i lavoratori poveri, il 12% guadagna meno di 11.000 euro. A te.
Allora, messa così, lavoratori poveri guadagna meno di 11.000 euro, la prima cosa a cui si pensa è sono persone sfruttate, sottopagate e quindi mettete delle norme che impediscano questo, perché sennò per forza che la gente non va a lavorare perché c'è questa condizione. Tutto sbagliato. Cancellate la lavagna, perché non c'entra assolutamente niente. Anche a fare questi titoli bisognerebbe stare attenti. Cosa si intende per lavoratore povero? È un indice che viene utilizzato nell'Unione Europea. E si tratta di persone che hanno dichiarato di essere state occupate per all'incirca almeno 7 mesi nel corso dell'anno e vive in un nucleo familiare che ha un reddito inferiore alla soglia della povertà stabilita, che è solitamente coincidente con il 60% del reddito medio nazionale. Allora, per essere più chiari, sei povero perché stai al 60% del reddito medio nazionale, quindi tanto più ricco il paese, tanto più ricco il povero, per dirla in maniera. E si tratta di lavoratori che magari non hanno lavorato continuamente durante l'anno. Tanto è vero che per quel che riguarda l'Italia, dov'è che si trovi la maggiore concentrazione di lavoratori poveri, che stanno al 64,5%? In alberghi e ristorazione, cioè quelli che non lavorano continuamente. Questo significa che se pensi di risolvere la questione col salario minimo, hai proprio sbagliato indirizzo, perché sono persone che le puoi pagare pure al minimo del salario per ora, ma non risolvono la questione perché non lavorano stabilmente. Tu devi concentrare gli sforzi per evitare la proliferazione del lavoro povero, devi concentrare gli sforzi nella produzione ricca, cioè nel portare i lavoratori a avere la formazione, la forza lavoro in generale, ad avere la formazione e il valore che fa sì che siano pagati di più. Questo non vuole entrare nella zucca di tanti, pensano che il lavoro vale di più se viene pagato di più. No, perché se tu paghi di più quello che vale di meno, l'unica cosa che ottieni è impoverire la produzione e quindi impoverire la crescita di ricchezza. La devi invece molto lavorare sulla formazione. Quando cominceremo a farlo, che sarebbe quella filastrocca delle politiche attive del lavoro, quando cominceremo a farlo, diciamo così, considerato che sta iniziando, siamo alle soglie dell'anno nuovo, cioè non è mai troppo tardi, però non è neanche troppo presto,
Parliamo di economia, Davide, sono a pagina 10 del quotidiano Il Giornale. Scenari economici. Ci sono le stime del Center for Economics and Business Research. Nel 2022, recita il titolo, PIL mondiale oltre i 100.000 miliardi. L'Italia rimane ottava, ma solo se resta Draghi. Colpisce che la Cina scavalcherà gli USA nel 2030 e l'India supererà Francia e Germania.
Allora, il prodotto mondiale cresce ed è un fatto positivo. Che l'Italia resta ottava se resta Draghi non è scritto nel rapporto, lo hanno, diciamo, in qualche modo dedotto gli amici del giornale, per carità. In realtà in quel rapporto è scritto che l'Italia per il 22 rimarrà l'ottava economia mondiale. Ma per esempio da qui al 2036 dovremmo diventare la tredicesima. Ed è questo il punto che mi interessa commentare. Queste graduatorie non significano, per esempio, che l'Italia da qua al 2036 si impoverisce e che continua, speriamo e contiamo di continuare a crescere, ma a un ritmo minore rispetto ai paesi che sono più poveri. Evviva, grazie, sono più poveri. Ragazzi, l'India è uno dei paesi che crescerà di più, ma perché parte da una condizione reale di povertà. Allora, quando si dice per esempio che in questo stesso rapporto è ritardato di 24 mesi, cioè di 2 anni, il momento del sorpasso della Cina sugli Stati Uniti circa il prodotto nazionale più forte al mondo, si parla sempre per aggregati nazionali, ma ci si dimentica di aggiungere che i cinesi sono 1.450 milioni di persone, gli statunitensi sono 350 milioni, cioè in termini di ricchezza pro capite, noi, la nostra parte del mondo, cioè l'Europa occidentale, l'Unione Europea, e gli Stati Uniti. Siamo e rimarremo a lungo, di gran lunga, i più ricchi sul globo. Oh, se non capisci questo, se no pensi, dice, mi stanno superando. Dal punto di vista pro capite, siamo e rimarremo a lungo i più ricchi. Tutto sta a portare questa ricchezza al servizio di cosa? Della crescita tecnologica, della crescita della ricchezza, della crescita della cultura. Perché se no, prima o dopo, sicuro, quel posto te lo tolgono.
Andiamo sulla prima del Sole 24 Ore con questa apertura. Inflazione, un 2022 di rincari per energia e casa. Bollette, nuovi aiuti. Dalla Noto Sondaggi arriva questo dato. Per due italiani su tre in arrivo altri aumenti anche sul cibo. L'inflazione percepita è al più 5,3% nel 2021, abitazione più 11%, istruzione e salute più 5%. Davide, a te.
Allora, così chiudiamo questa parentesi economica post natalizia, che diciamo così, che aiuta se non altro a smaltire un poco di calorie accumulate. Allora, noi siamo andati avanti per diversi anni, e dal 2012 siamo andati avanti mettendo massa monetaria sul mercato, cosa che ci ha aiutato molto a noi, per esempio noi italiani che siamo molto indebitati, e a regola di Bazzica tu aumenti la base monetaria e dovrebbe salire l'inflazione, e invece l'inflazione non saliva. È un po' come fare una trasfusione di sangue, pompare sangue nel sistema circolatorio di una persona, dice, non aumenta la pressione, ci sarà un buco da qualche altra parte, perché se no quello che la roba lì dovrebbe. Beh, adesso ha cominciato a farsi vedere l'inflazione, anche piuttosto vivace, anche se non drammatica, ma vivace. E questa è una conseguenza che ci siamo costruiti nel tempo. Non è che adesso possiamo fare, oh, c'è l'inflazione. E grazie, quello che hai fatto negli anni scorsi deve necessariamente esserci. Si è concentrata sui prodotti energetici, per ce ne stiamo occupati, quindi inutile tornarci. È evidente che l'aumento del costo dell'energia si riflette abbastanza velocemente sugli aumenti dei costi produttivi di qualsiasi altra cosa, anche se semplicemente raccogli le mele, però ci avrai un nastro che le trasporta, che funziona energia elettrica, quella roba lì aumenta i suoi costi, poi c'è trasporti e quindi energia, eccetera, eccetera. Cosa significa questo? Significa però che non è che possiamo entrare nella logica, c'è l'inflazione e quindi adesso ci sono gli aiuti di Stato contro l'inflazione. No, perché sono gli aiuti di Stato che generano l'inflazione. Non è che possiamo. Il cane che si morde la coda sarebbe decisamente più intelligente, diciamo, rispetto a una operazione di questo tipo. Dobbiamo abituarci a far sì che l'inflazione da una parte aumenti però la nostra capacità produttiva. E torniamo a quanto ho già detto prima e non lo ripeto.
Allora Davide, ieri la morte dell'arcivescovo Desmond Tutu, Nobel per la pace, è morto a 90 anni, ci sono dei titoli molto simili, devo dire, sui principali quotidiani di oggi, ma degli approfondimenti e delle ricostruzioni, delle narrazioni molto interessanti. Corriere della Sera ci fa la fotonotizia, Tutu, l'eroe non violento che sconfisse l'apartheid in Sudafrica, e poi Sudafrica sconfisse l'apartheid, addio all'arcivescovo dei diritti, titolo simile su Repubblica, addio a Tutu, l'arcivescovo ribelle, ci racconta la stampa di oggi. A te.
Allora, Desmond Tutu ci ha lasciato, ci lascia una grandiosa testimonianza morale, una grande eredità morale. Prima di lui, diciamo che era scomparso già il Nelson Mandela, che ha lasciato una testimonianza di straordinario coraggio. I giornali di oggi in Italia, con l'eccezione che ho visto io solamente del pezzo di Quirico sulla Stampa, ci lasciano uno straordinario, diciamo, esempio di cecità e anche di viltà, perché c'è un limite. Quell'operazione in Sudafrica, che è un'operazione straordinaria, ha il nome di tre persone, che sono Desmond Tutu, Nelson Mandela e Frederick de Klerk. Perché non ci si. Il fatto che De Klerk fosse bianco, diciamo, ha risolto il problema, non dobbiamo più neanche nominarlo. No, perché la grandezza di Tutu fu quella di indicare al combattente che era coraggiosamente in prigione e non si piegava, Mandela, e al presidente del Sudafrica, Frederick De Klerk, che ci sarebbe dovuti uscire dal passato dell'apartheid mediante una legge del perdono. Bisognava chiudere con il passato. Il perdono serviva a costruire il nuovo Sudafrica. E quando Nelson Mandela viene eletto presidente del Sudafrica, chi è il suo vicepresidente? Frederick Questa è la grandezza politica di quello che hanno fatto in Sudafrica. E se ci sono due premi Nobel dati con assennatezza per la pace, è proprio quella data al Sudafrica e a Frederick de Klerk. Noi però dobbiamo cancellarlo, perché nella nostra retorica tutta conformista, ma anche molto ottusa, era la vittoria dei neri contro l'apartheid, è stata la vittoria della civiltà contro l'inciviltà. E Frederick de Klerk ha avuto un ruolo molto importante e molto coraggioso. Si ritirò poi dalla vita politica dopo aver fatto vicepresidente, perché la missione era compiuta. Cancellarlo è un segno di viltà e anche di ottusità.
C'è una notizia che troviamo su tutti i quotidiani, magari non in prima pagina, ma c'è comunque molto approfondita su tutti i quotidiani oggi. Burzi e il suicidio dopo Rimborsopoli, soffriva per quel processo ingiusto, è il titolo che ne fa la Stampa, pagina 15. Liberale, 73 anni, protagonista della politica piemontese, e Cota dice serve una commissione d'inchiesta. Come dicevo, lo scrivono anche altri quotidiani, La Repubblica, le lettere dell'ex consigliere suicida dopo la condanna, la moglie era innocente. Ancora sul Giornale, tragedia Rimborsopoli, suicida dopo la condanna, è accaduto alla vigilia di Natale. Davide,
ma sai, la puoi mettere in questi termini: se una persona che viene condannata si suicida in via definitiva, si suicida, non è che si può dare la colpa alla giustizia, cioè, voglio dire, è un problema suo per molti aspetti, no? Si può metterla così cinicamente, ma non è così che stanno le cose. Il gesto che ha fatto Angelo Bursi di suicidarsi è stato un gesto purtroppo di mal riposta fiducia negli altri, di mal riposto ottimismo, cioè supporre che ci sia ancora qualcuno che stia ascoltando, che si ricordi e che dopo aver ascoltato e essere ricordato sia capace di cambiare le cose. Perché il punto qual è? Adesso, senza guardare dentro la vicenda, la sentenza, tutto è opinabile, per carità, il problema è un altro. Il problema è che Bursi è stato assolto. È stato assolto in primo grado. E in un paese civile, se viene assolto in primo grado, la cosa finisce lì. Anche perché nella Costituzione c'è stato scritto che si può essere condannati solo nel caso in cui non ci sia neanche il ragionevole dubbio che tu possa essere innocente. Ora, se una corte ti ha ritenuto innocente in primo grado, come fa un'altra corte a non avere neanche il minimo dubbio, senza mandare al manicomio o in galera i componenti della prima corte, perché o sono cretini o sono delinquenti, allora c'è il ragionevole dubbio. Questo negli Stati Uniti, in un sistema accusatorio, si chiama double jeopardy. Se la vogliamo mettere, diciamo, in latino, è il bis in idem, cioè non si può riprocessare una persona che è stata assolta. Nel nostro sistema bislacco il processo è uno solo, che dura primo grado, secondo grado e Cassazione. E quindi, siccome è sempre lo stesso processo, io prima ti assolvo, poi ti condanno e poi ti spari. Ecco, questa è quello che sperava, credo, Bursi, che qualcuno capisse o sentisse. Ma temo purtroppo che è finito il botto e finita anche il rumore.
Davide, cambiamo decisamente argomento, parliamo della pandemia in Italia. Allora, Repubblica oggi in prima pagina fa i conti: un italiano su 120 oggi è a casa con il Covid, i positivi sono 516.000, se ognuno di loro ha in media 3 contatti possiamo stimare che fra 1 e 2 milioni di italiani siano bloccati in quarantena. Poi parla delle code, fino a 8 ore ci racconta, e lo vediamo tutti i giorni nelle farmacie per i tamponi, l'indice di positività all'11,5, e poi c'è il caso della Germania, il lockdown dei Novax che argina la quarta ondata. A te.
Sì, e poi ancora c'è il caso del Regno Unito, dove non hanno nessuna norma restrittiva, a parte, diciamo, alcune cose molto blande, però la strada non ci trovi granché di persone e ci sono centinaia di migliaia di persone che sono in isolamento. Dice, chi ce le ha messe? Visto che non c'è la norma, ci hanno messe la loro testa, che ancora funziona, e sono persone ragionevoli, se ne sono andate in auto-isolamento. Perché? Perché sono contagiosi. Sono contagiati, sono dichiaratamente contagiati. Allora, il punto qual è? Ho visto che si è discusso molto anche in questi giorni, che non c'erano i giornali, le file, le farmacie, cos'è che ha indotto queste file? Cos'è successo? È cambiato qualche norma? Non sono sempre le norme che cambiano le cose. Qualche volta la gente, le persone, noi stessi abbiamo anche il nostro cervello funzionante. Sono le feste che hanno portato molti a fare il tampone, perché io conosco casi molteplici di amici che hanno portato i bambini a fare i test. Perché? Perché si andava dai nonni. E quindi, al di là di quello che dice o non dice la norma, non è che tu vai a creare un problema a tuo padre o a tua madre portando il nipote che può essere con te. E quando vai a fare questi test, molti risultano positivi, specialmente i bambini. La percentuale di quelli che risultano positivi è alta. Che fai a quel punto? Dici: non vado dal nonno, vado da un'altra parte, e sei un incosciente, cioè non ammazzi il nonno, cioè, ma stai cercando di far danno da qualche altra parte. Cerchi di stare riparato, mettere in isolamento le persone, anche un clima natalizio senza farlo pesare troppo, ma insomma cercando in qualche modo di non uscire. E questo però è un effetto di civiltà, non è un effetto di che è successo una cosa, è un effetto di civiltà. Il tema che dobbiamo porci è: finita questo momento di festività, com'è che riconcili questo con il lavoro e con la scuola? Perché stiamo parlando dei bambini, cioè della scuola. E questo è un problema che riguarda le autorità. Ma il resto, secondo me, non vedo perché quando noi diamo dimostrazioni di civiltà, anziché festeggiare, ce ne rattristiamo. È strana questa cosa.
E per la scuola non basta dire prolunghiamo le vacanze, perché come no, qui c'è il problema e tu lo schivi. Quella non è mai la soluzione.
Andiamo nello spazio, Davide, su una pagina 23 del Corriere della Sera. In orbita Webb, il super telescopio, ci farà vedere l'universo bambino. Ne parla anche La Repubblica. In orbita il telescopio che racconterà l'alba dell'universo.
Il tempo di viaggio di Webb, che sarebbe poi fra l'altro il cognome del secondo amministratore della NASA, e il tempo di viaggio di Webb non si calcola in mesi, figuriamoci, ma neanche in anni, e non si calcola neanche in decenni, si calcola in miliardi di anni. Ora, il problema qual è? Ma se quello viaggio, noi qui come facciamo a aspettare, nel senso che non ce l'abbiamo sto tempo? Dice Webb, io non ce l'ho questo tempo a disposizione. No, ma in realtà lui viaggia per miliardi di anni, perché ha una tale sensibilità che se uno scarafaggio cammina sulla spiaggia e quel telescopio si trova a una distanza pari a quella della Luna, lui vede la traccia termica dello scarafaggio che si muove sulla sabbia. Questo gli consentirà di andare indietro nel tempo, quindi viaggerà per miliardi di anni, però con una, lo farà più velocemente, e cercare di vedere la traccia termica della quella che secondo taluni è una singolarità, alias il grande botto o Big Bang, come si dice, e per qualcun altro invece no, le cose stanno diversamente. È un viaggio affascinante, certo, se ci pensate. Noi nello spazio siamo ancora sulla piroga che attraversa il fiume, cominciamo adesso a muoverci, però siamo noi quelli che dalla piroga abbiamo messo insieme i transatlantici e adesso andiamo in giro sullo spazio. È una affascinante storia di Natale, tutto sommato.
Decisamente. E invece c'è un saluto, un addio che questa mattina danno molti quotidiani: addio a Zigliani, Franco Zigliani, l'enologo che creò la Francia corta. Questo è il titolo che ne fa in prima pagina il Messaggero, e con un sovrattitolo: il genio del Berlucchi. È morto a 90 anni, appunto, colui che ha inventato le bollicine. Davide.
È un enologo, ha lavorato dal 61. E l'idea era quella, è inutile che ci giriamo attorno, ma io lo dico con fratellanza europea, l'idea era quella di ci uscire a gareggiare con i francesi, con i fratelli francesi, dicendo adesso vediamo. E devo dire che alcuni dei prodotti che sono venuti fuori in Italia non hanno gareggiato, hanno vinto. Poi la media di produzione è diversa, non ci sono prodotti di alta, di bassa qualità, ma anche in Francia naturalmente, mica solamente in Italia, però si sono raggiunte eccellenze. La cosa bellissima che raccontava Zigliani è che quando gli diedero questo incarico e cominciò a lavorarci, per 3 anni, i primi 3 anni ha continuato a sbagliare. non c'era verso di riuscire a ottenere un prodotto che è decente, e perché è sbagliando che poi continuare a, diciamo, ragionarci e lavorare. Dopo 3 anni di continui e ripetuti errori, è nato la, diciamo, il Franciacorta. Oggi per noi c'è un Franciacorta. Beh sì, nel 61 Franciacorta era che ci abitavano lì attorno, che insomma gli sapevano che si chiamava Franciacorta, ed è stato un straordinario successo e una crescita straordinaria dell'enologia in Italia, che si è prodotta sia sulle bollicine, ma mica solo sulle bollicine. Se voi pensate a vini come il Primitivo, una volta era un vino, diciamo così, per ad usi a bevande molto forti. Adesso è un vino cresciuto e è diventato così come tanti altri vitigni italiani.
È una bella storia, Davide, di imprenditoria e di lungimiranza soprattutto. Ce ne sono tantissime in Italia, bello ricordarle. Grazie per essere stato con noi per la rassegna stampa di oggi, che torna domani puntuale 7:10.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Siamo molto felici di dare il buongiorno a Maurizio Martina, già ministro dell'agricoltura, ora vice direttore generale aggiunto della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Con lui vogliamo parlare di quanto sia importante, soprattutto in questi giorni di festa, il contrasto agli sprechi alimentari. Martina, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno.
A tutti,
e auguri naturalmente.
Auguri a voi.
Bentornato su RTL 102.5. E allora cominciamo proprio ad approfondire il tema già annunciato da Enrico, quello degli sprechi alimentari. Come si comporta l'Italia da questo punto di vista? Siamo un popolo sprecone o no? O siamo un po' attenti? Che facciamo?
Diciamo che siamo nella media dei popoli che possono, come dire, permettersi il lusso di avere tutto sommato tanto cibo, e quindi purtroppo sprechiamo anche molto. Penso che è stato calcolato che in paesi come l'Italia, diciamo in Occidente per essere più chiari, noi sprechiamo circa 74 kg di cibo a testa ogni anno. È come se il peso di una persona media, di peso medio, noi lo, come dire, usassimo tutto dentro la logica dello spreco quotidiano di cibo a casa nostra. Circa l'11% dello spreco alimentare viene purtroppo prodotto a casa, in famiglia, e un altro dato che forse ci deve far riflettere è che a livello globale gli sprechi alimentari valgono circa 1.000 miliardi di dollari, quindi stiamo parlando di cifre enormi, e vale la pena di parlarne proprio per prendersi anche la responsabilità di ridurre questi sprechi. Ciascuno può fare la propria parte, ovviamente.
Certo, abbiamo parlato dello spreco, diciamo, domestico, però all'interno della filiera, dalla produzione alla distribuzione, forse non sono solo i consumatori finali che sprecano.
Certamente, è vero. Circa il 14% viene perso tra il campo e il mercato. Una quota attorno al 5% viene persa sostanzialmente nelle fasi di lavorazione, nel trasporto, nella logistica. In generale un terzo di quello che noi produciamo al campo viene poi sprecato, diciamo, quando alla fine del percorso non arriva a tavola. Sicuramente ci sono, ad esempio, grosse responsabilità anche da parte delle imprese, delle catene di distribuzione. Ciascuno deve fare la propria parte. La cosa che mi preme sottolineare è che soprattutto in queste giornate festive, in questo periodo natalizio, è molto importante che anche a casa nostra ciascuno di noi si regoli meglio, riesca anche a buttare un occhio seriamente all'equilibrio che riesce a costruire anche dentro la propria quotidianità per evitare questi sprechi.
Certo.
Che sono inauditi. Diciamo che eliminare lo spreco alimentare a livello domestico è un atto di civiltà che ciascuno di noi può fare.
Restiamo proprio lì, Martina, nelle nostre case. Allora, noi abbiamo a che fare tutti i giorni con delle indicazioni sulla scadenza dei prodotti. Si può dire che, insomma, una colpa, tra virgolette, ce l'abbiano anche quelle indicazioni, che molto spesso, no, si faccia confusione tra da consumarsi preferibilmente entro, come dire, quando scatta il giorno X, anche se non è necessario, una cosa la buttiamo via.
Questa è una discussione che è aperta da tempo e fai bene a toccare il tema, perché diciamo che ci sono comportamenti diversi da paese a paese. Di certo noi dobbiamo avere chiaro che un termine, un lasso di tempo per la qualità dei prodotti è necessario, bisogna secondo me a questo punto anche seguire queste regole. Il tema semmai dal mio punto di vista è regolare meglio i nostri flussi di acquisto. Talvolta noi compriamo esageratamente anche quando magari abbiamo già in casa prodotti. Quante volte è capitato a tutti noi di accorgerci dopo di avere più prodotti di quelli che pensavamo di avere? Quante volte li abbiamo dovuti buttare, certo, in ragione, certo, di questo? Allora io credo che un occhio critico, un occhio attento anche alla fase di acquisto sia il primo passo per poi evitare di avere problemi di questo tipo.
Martina, è una questione spesso di abitudini, no? Perché uno dice vabbè, faccio, sì, la spesa una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni e così ci riempiamo di cose. Magari forse l'abitudine di andare un giorno sì un giorno no e prendere lo stretto necessario aiuterebbe.
Poi è chiaro che ciascuno ha i propri ritmi di vita. Io penso che la cosa importante sia avere l'attitudine, l'interesse, la sensibilità di non dare per scontato questo, di non dare per scontato il fatto che noi ogni giorno dobbiamo buttare nella nostra immondizia direttamente dal frigo di casa nostra cibo che potremmo gestire meglio. E poi c'è l'altro risvolto di questo aspetto che voglio sottolineare, e per fortuna è vero, noi abbiamo questo problema, ma ad esempio in Italia abbiamo anche una legge molto avanzata, sì, nel sostegno alle realtà che utilizzano, riutilizzano ad esempio cibo che viene portato loro per le reti solidali. Uh-huh. Siamo una delle realtà, uno dei paesi più straordinari in fatto di organizzazioni associative che utilizzano, riutilizzano questi prodotti soprattutto per i più deboli.
Certo.
Ci sono migliaia di realtà che danno una mano tutti i giorni, ed è, voglio anche sottolineare che ci sono anche tante imprese che fanno questo mestiere insieme alle associazioni.
Sì, insomma, fa bene ricordarselo, no? Ogni tanto, perché sì, sennò ci dipingiamo molto spesso in modo negativo.
Siamo
anche quando
riconosciuti in Europa da questo
per questo
bene, come uno dei paesi che ha la legislazione e diciamo un attivismo associativo e anche imprenditoriale spiccato.
Ecco,
sì, ci fa piacere.
Quindi insomma anche aspetti molto virtuosi che vanno sottolineati. Sì. Maurizio Martina, vice direttore generale aggiunto della FAO, grazie per essere stato con
grazie
noi, ovviamente
a
anche a lei l'augurio di un buon anno.
Auguri di cuore.
Grazie. Naturalmente. Siamo pronti anche per entrare nella tematica tanto amata da chi adora mettersi un paio di sci e andare veramente in montagna a godersi un po' anche la neve, insomma questo sport molto amato. Quest'anno la neve c'è e su questo ci sono pochi dubbi, ci sono però delle nuove regole da seguire. Ne parliamo questa mattina con un ospite, Enrico.
Eh sì, ne parliamo con Michele Bertolini, che è direttore del consorzio Ponte di Legno Tonale, già collegato con noi. Buongiorno Bertolini.
Buongiorno a voi, grazie.
Buongiorno. Allora, l'anno scorso eravamo alle prese con, mi ricordo, eravamo in onda all'indignato speciale, quando arrivò quell'ordinanza, la chiusura degli impianti sciistici, la domenica per il lunedì, quando tutti si erano già attrezzati. Si può dire che quest'anno, insomma, vada meglio?
Sì, va meglio, diciamo che sicuramente siamo partiti, quindi abbiamo avuto un inizio di stagione, quindi questo ci fa partire anche con un po' di ottimismo. C'è tanta gente, abbiamo avuto circa 16.000 persone nell'ultimo weekend, quindi siamo contenti, abbiamo potuto testare anche, diciamo, il funzionamento di quello che è la nostra località con tutte quelle che sono, diciamo, le precauzioni anti-Covid.
E com'è la situazione in questo periodo? Cioè, intendo dire, vi risentite come pre-pandemia, nel senso che c'è gente, chi ha le case lì è venuto e ha desiderio di rimanere qualche giorno, magari facendo lì Capodanno. Com'è la situazione in generale?
Allora, diciamo che c'è voglia di neve, voglia di inverno, voglia di venire a sciare, di stare, diciamo, all'aria aperta sulle nostre piste da sci, quindi vediamo tanta gente che viene a trovarci, quindi per queste vacanze diciamo che noi siamo ottimisti, abbiamo un po' di seconde case, tante strutture alberghiere che lavorano bene durante queste vacanze, soprattutto con italiani. Siamo più preoccupati, diciamo, di quello che succederà dal 9 in poi, quando solitamente qui da noi partono le settimane bianche, abbiamo usualmente più diciamo clienti, turisti stranieri, e lì la situazione è un po' più incerta perché varia tutti i giorni anche in base a come è la situazione pandemica nei vari paesi. Quindi staremo a vedere, sempre con ottimismo, intanto lavoriamo fino al 9.
Certo, proviamo a fare chiarezza tra Green Pass e Super Green Pass. Quando serve il Super Green Pass, quando serve il Green Pass con le nuove regole?
Allora, fino alla zona gialla, quindi bianca e gialla, basta il Green Pass base, mentre dalla arancione in avanti è obbligatorio il super Green Pass. Quindi noi sui nostri impianti è obbligatorio avere sempre il Green Pass, avere la mascherina. Da oggi per gli impianti chiusi, quindi le cabinovie o le seggiovie, se hanno la cupola abbassata, è obbligatoria la FTP2, altrimenti va bene anche la chirurgica.
Ecco Bertolini, poi ci sono delle novità che riguardano da un lato l'assicurazione, quindi una polizza obbligatoria, ma ci racconterà meglio lei, e poi a inizio 2022 il casco per i minorenni, ci è sembrato di capire, così?
Sì, diciamo che quella dell'assicurazione è una cosa che nelle località già diciamo evolute o grandi come la nostra offrivano già come optional, nel senso che quando arrivavi nelle nostre biglietterie potevi già acquistare una polizza assicurativa che coprisse diciamo i danni di responsabilità civile per danni e infortuni causati a terzi, e quindi lo si poteva fare in modo facoltativo. Dal primo di gennaio diciamo che questa diventerà obbligatoria, mentre hai ragione, diventerà obbligatorio anche il casco sotto i 18 anni. Fino ad oggi era fino ai 14, mentre viene portato ai 18.
Naturalmente ha tutto a che vedere con la sicurezza, no? Di chi sta sulle piste, quindi voi che fate questo insomma di mestiere, vi occupate di montagna, di sci, siete d'accordo con queste regole?
Sì, diciamo che l'assicurazione ha una tutela in più anche per tutti i sciatori che sono sulle piste, mentre anche il casco, anche sebbene sia previsto sono fino ai 14 anni, diciamo che ormai la maggioranza degli sciatori, per avere una sicurezza anche personale, sono dotati di casco, quindi cambierà poco. Sono state poi inserite un paio di normative anche di circolazione, come la precedenza destra negli incroci sulle piste, che sono diciamo molto simili a quelli che viviamo già nella nostra circolazione in auto. Quindi io penso che in realtà cambierà poco da quello che già succede sulle piste, quindi diciamo che in questo momento queste norme sono quelle che ci spaventano meno, ci spaventa molto di più diciamo la situazione di questi giorni a livello pandemico, che speriamo rimanga sotto controllo in modo che riusciamo a poter far sciare tutti durante queste vacanze.
Certo.
In modo e a far divertire tutti,
speriamo che sia così, no? Prenotiamo anche noi la settimana bianca, che dite?
Dopo il 9.
Michele Bertolini, direttore del consorzio Ponte di Legno Tonale, grazie per essere stato con noi e averci aiutato un po' a fare chiarezza.
Grazie a voi, sempre gentilissimi, un saluto a voi e ai vostri ascoltatori.
Un abbraccio.
Abbiamo già accennato poco fa con Massimo ed Enrico della questione riutilizzare il cibo avanzato, insomma i resti, o addirittura nobilitare, chiamiamolo così. Ci sono dei dati di Coldiretti rispetto proprio a questo che insomma non sono rincuoranti. Avanzi a tavola per 8 italiani su 10, ma immaginiamo sia anche normale. Dopodiché bisogna capire se è un'arte riciclare, risistemare, riutilizzare i cibi, o semplicemente è un altro modo di cucinare. Ovviamente abbiamo un super esperto, non in riutilizzo dei cibi, ma in generale in cibi, in alimentazione, in tutte queste cose meravigliose legate al food. È con noi questa mattina lo chef Claudio Sadler, che ringraziamo anche per la sveglia a quest'ora. Buongiorno chef.
Buongiorno Giusy, buongiorno Enrico, grazie dell'invito e Buon Natale, buone feste a tutti quanti gli audio telespettatori.
Sì, qualcuno dice buone feste passate, ma noi l'abbiamo sempre trovato di una tristezza, che bisogna guardare avanti.
Fino al 6, sono buone feste fino al 6, va bene così.
Siamo in pieno periodo di festeggiamenti. Allora, veniva citata questa indagine Coldiretti, secondo cui l'11% degli italiani mette tutto in freezer per poi riconsumare insomma tutto più avanti. E allora, ci sono degli alimenti che devono necessariamente essere messi in freezer e che non possono essere riutilizzati in nessuna maniera, oppure si può sempre trovare qualche cosa magari un po' più creativa?
Beh, intanto non si può mai congelare la roba che è già stata congelata, quindi i cibi che sono stati acquistati congelati, quindi non vanno mai messi in congelatore una seconda volta, quindi bisogna studiare un'alternativa per poterli utilizzare. Nel caso del pesce si possono fare delle aspiche che sono praticamente, con tutti i pesci che sono avanzati, mettere in una terrina tagliata a pezzettini con delle verdurine che sono anche esse avanzate, i coli sopra un po' di gelatina, pressi bene, 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 in modo tale di non avere troppa gelatina. Gli italiani non sono molto appassionati di gelatina, e fai il famoso aspic, o altrimenti, per dire, non so, il panettone, che quello avanza sempre, mettere, cioè, vabbè che si può mangiare con il la mattina colazione con latte, però puoi fare anche uno sformatino di panettone montando un po' di tuorlo d'uovo con lo zucchero, un po' di cioccolato bianco, metti il panettone e fai degli sformatini che poi al limite puoi congelare dopo avendoli cotti, ma poi si possono mangiare tranquillamente.
Ecco, concentriamoci proprio su questa ricetta, se è d'accordo. Lo sformatino di panettone l'abbiamo solo sfiorata, perché credo che sia l'avanzo per eccellenza, come giustamente ci ricordava, nelle case italiane, perché si arriva al dolce che si è già, no, saturi. Sì. Prego.
Beh, praticamente devi montare il tuorlo d'uovo, per dire, non so, hai 5-6 torri d'uovo, 100 grammi di zucchero, li monti bene, a parte monti anche un po' di quel bianco d'uovo, metà del bianco d'uovo con un'altra quantità di zucchero, e quindi tagli il panettone a pezzettini. Per antonomasia, il Natale è il momento del mandarino, bagni con un po' di liquore di mandarino il panettone che hai appena appena tagliato a pezzettini, poi si secca in un attimo, gli dai il profumo di mandarino, mescoli tutto, aggiungi del cioccolato bianco, e poi metti nei piccoli stampini tipo quelli di alluminio, coli dentro, cuoci in forno a 180 gradi per 15-20 minuti, è uno sformatino di panettone al cioccolato bianco che è una bomba. Io lo faccio sempre per Natale. Poi lo servo con un'insalata di frutta che è avanzata.
Anche quella, certo, la riaffettiamo.
E vai avanti tranquillamente, fai un bel dolce di, diciamo, delle
post-Natale.
Esattamente.
Ci piace moltissimo questa ricetta. In realtà è un altro dolce, ecco, perché non c'è neanche la sensazione che sia un riciclo, un riutilizzo, è proprio un altro dolce, perché gli abbiamo messo molte cose.
Poi diciamo, Giuse, che forse il problema si pone con i primi, no? Perché se io ho i tortellini avanzati, non è che posso fare tre giorni a mangiare i tortellini.
Però attenzione, che la pasta al forno ha un suo perché. No, adesso ce lo dirà Sadler. La pasta al forno pare che già il giorno dopo sia più buona, mi conferma?
Assolutamente.
Vero?
Sono perfettamente d'accordo con Giuse. Cioè, la pasta al forno va fatta, preparata e poi fatta riposare. Tendenzialmente la metti in forno che si, diciamo, frolla bene insieme a tutti gli altri ingredienti, e dopodiché la tagli e la riscaldi ed è ancora meglio, tranquillamente. Mm-hmm. Poi potevo dare un consiglio per il cotechino, perché succede
magari
che
sì, volentieri.
Il cotechino, c'è poca fantasia sul cotechino, però ad esempio io faccio o dei ravioli di cotechino che sono molto buoni, con il cotechino e un po' di ricotta,
sì,
li lavoro, poi faccio dei ravioli, li chiudo, e so che il raviolo è un lavoro un po' complicato, però è un recupero gradevole.
Ecco.
Con un po' di acqua di grana. Cos'è l'acqua di grana? È avanzato anche il grana padano,
sì,
e quindi cosa faccio? Faccio bollire un litro d'acqua, gli metto dentro 100 grammi di grana grattugiato e faccio bollire per un minuto. Faccio poi depositare la parte solida del grana e recupero il liquido. Insieme al cotechino, le lenticchie che sono avanzate, no? Metto quest'acqua di grana, è un piatto che io faccio al mio ristorante, e viene una bellezza,
una meraviglia.
Questo è molto interessante.
Allora, io vorrei dire a tutti gli ascoltatori che ovviamente si può riascoltare tutta questa intervista, perché
anche seguirla,
se
passo
si sono
dopo
persi
passo
dei pezzi, magari vogliono risentire bene sia la reinvenzione del panettone, sia ovviamente la pasta, i tortelli, anche ovviamente adesso
il
cotechino.
Ma poi se qualcuno vuole ci scrive, gliele mandiamo la ricetta via mail.
Gentilissimo, volentieri. Davvero gentilissimo. Invece io e Enrico andiamo a assaggiarlo.
Ma
facciamo così.
Noi arriviamo
direttamente.
Aspetto,
noi in 10 minuti siamo lì, cioè voglio dire, non è che ci mettiamo molto. Grazie a Claudio Sadler, chef
grazie
stellato, per essere stato con noi.
Buona giornata e buon lavoro.
Grazie.
Proprio gentili, grazie.
Ci sono delle immagini che resteranno indelebili e impresse, come ogni anno accade in questo 2021. E a coordinare un lavoro molto importante, molto bello da questo punto di vista, è Federica Seneghini, giornalista del Corriere della Sera. Su Corriere.it trovate una raccolta veramente delle immagini più significative di quest'anno, commentate dai giornalisti del Corriere della Sera. Federica Seneghini, buongiorno, grazie per essere con noi.
Ciao a tutti.
Grazie a Federica, e naturalmente non riusciremo certamente a fare un excursus completo, ma facciamo finta di cominciare da Capodanno dell'anno scorso. Apriamo con i mezzi militari che controllano Piazza del Popolo, quindi una scena insomma mai vista prima.
Sì, una scena mai vista prima che se vogliamo un po' ci siamo quasi dimenticati. L'anno scorso era stato un Capodanno con coprifuoco alle 22, con i mezzi militari per strada, appunto come dicevi tu, con l'ansia di poter o non poter fare un cenone o una cena. Magari qualcuno di noi aveva fatto la cena iniziando alle 18, il cenone di Capodanno. Quest'anno sicuramente siamo in una situazione molto diversa e sicuramente migliore, però appunto rivedere le foto di appena un anno fa impressione, ecco.
Certo, evidentemente. Andando un po' più avanti, il 13 febbraio cambiava il premier, insomma c'era quel passaggio della campanella a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, anche lì una foto emblematica.
Sì, una foto emblematica anche questa, anche lì sembra che siano passati anni, in realtà poi eravamo in febbraio, e questo passaggio della campanella, l'immagine che poi conosciamo, che abbiamo visto tante volte, ma in piena pandemia, quindi con la mascherina, sia Draghi che Conte avevano la mascherina, questa espressione molto, molto seria, molto come succede di solito, ma appunto è un'immagine che non abbiamo mai visto, no? due politici che si scambiano la campanella con la mascherina, e poi da lì è iniziato tutto un nuovo ciclo politico che insomma all'insegna di Draghi, all'insegna di quello che poi è successo, e sappiamo come che sta andando avanti, insomma poi nel 2022 avremo sicuramente nuove novità in questo senso, ecco.
E comunque quell'immagine di Draghi e Conte con le mascherine insomma resterà impressa nelle nostre menti, e anche un po' il simbolo di quest'anno, perché quelle mascherine lì speriamo un domani, no, di ricordarle, appunto speriamo che siano un ricordo del passato. E poi Federica, noi dobbiamo dire grazie da un lato ai Maneskin nella musica e dall'altra veramente a tantissimi atleti tra le Olimpiadi, tra gli europei, perché ci hanno regalato se non altro dei diversivi, no, in questo anno ancora un po' complicato.
Sì, sicuramente i Maneskin è una delle immagini simbolo per quel che riguarda l'area spettacoli, dalla loro vittoria a Sanremo a poi la vittoria all'Eurovision e a poi tutti i successi che si sono seguiti. Li abbiamo conosciuti, abbiamo imparato a conoscerli, si sono fatti amare non solo in Italia quest'anno. E per quello che riguarda lo sport, le immagini da includere in questo lavoro delle foto più importanti dell'anno sono veramente tantissime, le immagini che ci porteremo dietro sono veramente tantissime, i successi sono stati tanti, qualcuno si chiede chissà perché, forse ci abbiamo fatto più caso, a cominciare dagli europei sicuramente, ma poi i successi dell'Italia, i successi in azzurro sono stati tanti, e dalle Olimpiadi appunto ad altri sport, alle Paralimpiadi.
E poi i ritiri eccellenti, no? Anche i ritiri dallo sport, Rossi, la Pellegrini.
Sì, certamente c'è il ritiro di Federica Pellegrini, sicuramente, e il ritiro di Valentino Rossi. E, insomma, due addii che a fronte di tanti successi forse ci hanno fatto un po' rattristare, ma comunque a fronte di tanti successi passati di questi due grandi atleti.
Certo, e poi chiaramente anche le notizie che uno non vorrebbe mai dare, quelle delle tragedie, immaginiamo e ricordiamo tutti quello che era successo alla funivia del Mottarone, con tutto il dibattito che era venuto dopo, se pubblicare o non pubblicare il video della cabina insomma che si schianta.
Sì, quello era l'incidente, poi era avvenuto a maggio, verso la fine di maggio, lì anche tra noi giornalisti, al Corriere, ma immagino anche tutte le altre redazioni, c'era stato un grande dibattito sul, appunto, l'opportunità insomma, di far vedere o non far vedere il video dello schianto, no? Un video terribile, poi alla fine purtroppo molti di noi l'hanno visto, quasi tutti l'hanno visto, è stato trasmesso. Ed è un video che anche quello rimarrà, diciamo, per le immagini del 2021. Purtroppo non è non è un video, insomma, che avremmo voluto portarci dietro, però c'è stato anche quello, ecco.
È un video da pelle d'oca, poi insomma tutta la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il piccolo Eitan, francamente insomma rende questa pagina di cronaca ancora più importante, inserita in questo anno 2021 in cui di cronaca ne abbiamo avuto ancora molta, ecco, legata alla pandemia, legata al Covid. E poi lo citavi tu prima, giustamente citavi la corsa al Quirinale, ormai ci siamo, insomma mancano pochi giorni, poi avremo finalmente quantomeno una data, questo succederà il 4 di gennaio. Una delle ultime immagini che mettiamo in copertina di questo 2021 è quella standing ovation, no? La prima della scala, 7 dicembre, per il capo dello Stato Mattarella.
Sì, questa immagine è bellissima, pazzesca, di questa Teatro della Scala a Milano, pieno di per la prima e l'omaggio, la standing ovation a Mattarella, al presidente Mattarella, che l'anno prossimo lascerà probabilmente il suo posto al successore. Però questa è un'immagine davvero, davvero importante, un po' per il ritorno del pubblico in questo teatro stupendo di Milano e anche un po' per l'omaggio davvero sentito e gli applausi che ci sono stati per il capo dello Stato.
Per lui.
Anche se poi l'ultima immagine, permettetemi di ricordarla, è proprio secondo me l'immagine della liberazione di Patrick Zaki dell'8 dicembre scorso.
Assolutamente, grazie davvero per questa chiacchierata, per queste fotografie che ci hai regalato di questo 2021. Ce ne sarebbero molte altre, insomma abbiamo evidenziato quelle davvero più significative, quindi grazie a Federica Seneghini, giornalista del Corriere della Sera e autrice di questo speciale sul 2021. Buona giornata e a prestissimo.
Grazie a voi, ciao, buona giornata.
Grazie a Giusy Legrenzi.
Grazie Enrico, grazie Massimo, a domani, ciao!
Ciao a tutti.